Padre, ti prego di usare mia moglie come uno strumento di benedizione nelle tue mani. Grazie per l'unzione del Santo che spezzerà ogni giogo. Dichiariamo la tua autorità, la tua benedizione, un'atmosfera di gioia, di pace, di recettività, spiriti rilassati e recettivi, vulnerabili alla tua presenza e alla tua parola. Grazie perché ci sarà un grande deposito. Amministro sulla mia moglie l'unzione del Santo, la tua benedizione, usala come un canale, un veicolo di benedizione, uno strumento di gloria nelle tue mani per depositare gli oracoli dell'Eterno. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buono studio.
Grazie. Buonasera. Innanzitutto è davvero un onore e un privilegio. Ogni volta che insegniamo, predichiamo la parola, è davvero un grande onore, perché sappiamo che non sono parole di uomini, ma è la parola vivente. E io credo che con questo studio, il ministero degli aiuti o ministero di supporto o di assistenza, credo che qualcosa cambierà nella nostra visione di chiesa. Dico questo perché è molto importante passare da una conoscenza a una rivelazione. E quando abbiamo la rivelazione di questo, non solo della parola di Dio, ma anche di questo studio, il ministero degli aiuti, che cosa significa? Perché è un vero e proprio ministero, tante cose cambieranno dentro di noi e poi le faremo cambiare anche intorno a noi. Ora, è vero, mio marito ha detto non racconto barzellette, però voglio iniziare con una storia. Piacciono le storie? Quanti piacciono le storie? Allora, non è che è il mio forte raccontare le storie, però la racconto perché è una storia che c'entra perfettamente con quello che andremo a vedere in questo studio, proprio nel Ministero degli Aiuti, perché di questo si tratta. Poi vedremo insieme anche il corso outline e poi inizieremo. E si racconta di un missionario che un giorno andò in un villaggio. E quando arrivò in questo villaggio, non mi ricordo se in Africa o in posti comunque di grande povertà, arrivò in questo villaggio e c'erano tantissimi bambini. E a un certo punto, facendo come dei giochi, avevano provveduto a grandi ceste di frutta per tutto il villaggio. Ma in quel momento il missionario disse, c'erano dei bambini e disse ok, io metterò questo cesto di frutta qui davanti e il bambino o la bambina che riuscirà a correre per primo a prendere questa frutta sarà di propria, in pratica se ne approprierà e quindi il cesto di frutta sarà del bambino o della bambina. A un certo punto sta per dare il via, chiaramente uno, due, tre, via, di colpo tutti i bambini si prendono per mano, corrono insieme verso questo cesto di frutta e prendono tutti insieme questo cesto. Il missionario dice, ma perché? Era un gioco per ognuno di voi. E questi bambini rispondono, noi nel nostro villaggio siamo abituati a fare tutto insieme, se vinco io vinciamo e quindi insieme noi vogliamo prendere questo cesto di frutta e poterlo condividere, perché nel nostro villaggio non esiste uno, esiste insieme. Molto bello. E questo perché l'ho introdotto? Perché nel Ministero degli Aiuti vedremo la grande ricchezza di lavorare insieme. Ma non solo, di che cosa significa lavorare insieme e che cos'è realmente la Chiesa locale, perché di questo si parla. Ok, avete tutti Ministero degli Aiuti, giusto? Il corso online. Bene, iniziamo. Sarò brava. Anzi, vi voglio anche agevolare con una piccola cosa. So che non guardo mio marito. Vi agevolo. Io sono abituata, quando faccio i miei studi, a volte sottolineare determinate cose, che sia un verso, che sia magari una dichiarazione. E lo faccio perché potrebbe, dite con me, potrebbe, quindi è un condizionale, potrebbe essere nel test dell'esame. Non dico che sarà, potrebbe, quindi quando mi sentite sottolineare più volte una cosa, potrebbe. Dai, sono brava, vi aiuto. Allora, scopo del corso. Questo corso è designato a fornire allo studente una comprensione biblica dell'importanza e dei benefici del Ministero degli Aiuti. I principi biblici, quando sono applicati nella propria vita, trasformano ciò che è impossibile. Il carattere è ciò che esprime la nostra veridicità. Alla fine di questo corso, lo studente dovrà essere in grado di servire all'interno di una chiesa con, dite con me, equilibrio, riconoscendo il proprio ruolo senza paura e insicurezza. Quindi dite con me ancora, senza paura e senza insicurezza, perché questo è molto molto importante nell'ambito di chiesa. I contenuti saranno, vedremo insieme, probabile stasera, tutti e tre, definizione del Ministero degli Aiuti, quindi perché è necessario, lo scopo e chi è colui che assiste. Due, il carattere supporta l'unzione. Tre, il cuore di chi serve. Quattro, come vedi te stesso, vedi gli altri. Cinque, Aaron e Ur, e parleremo del cooperare. Sei, Davide e Jonathan, uscire dall'isolamento e collaborare. Sette, Elia e Eliseo, fedeltà. Otto, Gesù e discepoli, e finiremo con alcuni esempi di uomini negli Atti degli Apostoli che hanno servito. Vi consiglio un libro, se lo trovate ancora, ma penso ci sia, L'attitudine di un servo. Ce l'avete scritto, quindi sì, è scritto. I requisiti li avete imparati bene in queste due serate, è vero? I requisiti del corso, stare in silenzio, avete imparato bene? So che siete una classe molto attenta, seria. Essere attenti, prendere appunti, partecipare in modo attivo. Attivo significa, quando ci sono domande, a rispondere, certo non mettersi a ballare sui tavoli o fare altro, perché è scuola biblica. Poi non interrompere, vabbè, l'insegnante durante il corso, annotarsi le domande in un foglietto. Note per lo studente, a un totale di 3 assenze, si è esclusi dal corso a meno che ci siano delle specifiche. Ok, siete pronti per questo viaggio? Yes. Non è stato un sì molto... Avete paura, no? Qualcuno vi ha messo paura. Ora, ci sarà un testo base in questo studio. Un testo base. Ok? Un testo base. E si trova in Prima Corinzi, al capitolo 12, dal verso 28 al verso 30. Prima di leggere questo testo base, volevo fare una piccola riflessione con voi, perché la parola di Dio, noi a volte leggiamo i versi, ma non riusciamo a comprendere il contesto dove questi versetti sono scritti e perché sono scritti proprio in quel modo, in quel capitolo, in quella situazione. Ora, quanti sanno che questa lettera è stata scritta da Paolo? Sapevate, da Paolo. Sapete anche dove si trovava Paolo quando scrisse questa lettera? A Efeso. Si parla del 55-56 dopo Cristo, dopo la morte di Gesù. Quindi vi dico questo, è chiaro che noi non stiamo studiando la lettera di Corinzi, ma è importante capire perché Paolo al capitolo 12 arriva a parlare dei doni. Ora, questa situazione in cui Paolo stava scrivendo era una situazione particolare per i credenti di Corinto, perché li aveva evangelizzati 4 anni circa prima. Quindi si erano convertiti tramite la predicazione di Paolo ed erano stati durante il cammino contaminati dalla malvagità del mondo intorno a loro. Sappiamo che i greci abitavano a Corinto e quindi erano stati contaminati perché i greci, orgogliosi della loro istruzione ed educazione, cercavano di riportare questi nuovi credenti alle vecchie origini, a fare le vecchie cose. Quindi Paolo scrive questa lettera In una cosa molto importante, Paolo sottolinea la grave immoralità che c'era in Corinto. Ecco perché scrive questi 16 capitoli nella prima lettera, toccando diversi punti, tra cui anche la santificazione, la purificazione, perché chiaramente erano credenti che si stavano di nuovo contaminando. In più, Apollo, questo lo trovate anche negli Atti degli Apostoli, era arrivato, essendo stato un uomo molto eloquente, era arrivato a Corinto e aveva anche lui portato il messaggio, era un ebreo convertito al cristianesimo, aveva portato il messaggio dell'Evangelo. E cosa succedeva? I credenti iniziavano a fare paragoni tra lui, Paolo, ed altri insegnanti. Ecco perché a un certo punto Paolo dice: ok, è vero che non mi avete ricevuto tanto in buon modo, infatti questo lo trovate anche al capitolo 10 di Seconda Corinzi, però io vi scrivo perché ho cose molto importanti da dirvi. Ed inizia dal primo capitolo parlando del bisogno di essere purificati, prosegue con la sapienza di Dio, il modo di amministrare, purificazione della Chiesa, consigli riguardo al matrimonio, sacrificio dei diritti e dei privilegi, il suo esempio, l'esempio di Israele, la Santa Cena, e poi arriviamo al capitolo 12, verso 28, dove parla alla Chiesa dei doni. Ora, il capitolo 12, chi ce l'ha, può notare una parolina scritta nel primo verso. Ora fratelli, capitolo 12 di Prima Corinzi, verso 1. Ora fratelli, non voglio che siate... Ora fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a che cosa? Ai doni spirituali. Ricordatevi queste due parole, ignoranza e spirituali. Capitolo 12 di Prima Corinzi, verso 1. Verso 1, sì. Quindi ricordatevi, ignoranza e doni spirituali. Andiamo al verso 28. E Dio ne ha. Cosa dice la vostra Bibbia, se ce l'avete? E Dio ne ha costituiti, diciamolo con forza, costituiti. Alcuni nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo e le diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Fate con me. No. Tutti profeti? No. Tutti dottori? No. Hanno tutti il dono di opere potenti? No. Hanno tutti i doni di guarigione? Parlano tutti in altre lingue? Qui dovremmo, diciamo, i credenti nuovi, i nati di nuovo, dovrebbero parlare in nuove lingue. E poi interpretano tutti? No. Ora cercate ardentemente i doni maggiori. Mi voglio fermare un attimo su questo passaggio in Prima Corinzi 12, 28, 30, perché è importante avere la rivelazione di quello che leggiamo. Io prego che ci sia davvero la rivelazione nel nostro cuore attraverso la parola di Dio, perché altrimenti rimane una conoscenza, rimangono informazioni, e le informazioni sappiamo che possono portarci a una conoscenza mentale, nell'intelletto, ma se non arrivano ad essere rivelazione, non c'è una trasformazione. La rivelazione porta trasformazione. Ecco perché possa essere rivelata questa parola. E la parola è proprio, se avete notato, in mezzo a tutti questi doni che l'Apostolo Paolo sta descrivendo, quindi potenti operazioni, parlare in lingue, interpretazione, a un certo punto inserisce questi doni di assistenza. Poi lo vedremo nel corso dello studio, ci sono altri passaggi dove si parla proprio di ministero, quindi di aiuto. Cosa sono i doni di assistenza? Voglio fare una piccola introduzione che è molto importante, perché le persone pensano che quando entrano in chiesa succede questo. Siamo in chiesa, ok, io do la mia vita a Gesù, appartengo alla chiesa, è come se vedessi la chiesa a due stanze. Una stanza dove ci sono i pastori, i dottori, evangelisti, profeti, quindi i big, chiameremo i big. L'altra stanza invece, noi diremo tutti quelli che sai sottovalutati, che aiutano, che puliscono, che servono, come se sono catturati in una prigione, devono servire così e vanno in crisi perché guarda cosa mi è toccato fare, ma devo fare io sempre questo, ma devo pulire i bagni, devo fare quest'altro. E quindi questo è un modo sbagliato, e lo vedremo, di entrare e vedere una chiesa. Perché? Perché non esistono persone o servitori di serie A o di serie B. Siamo tutti servitori di serie A. Nella chiesa esiste solo la chiesa, dove tutti abbiamo una funzione, dove tutti serviamo, e quindi tutti dovremmo essere attivi nei doni di assistenza. Il worship team è parte dei doni di assistenza. Chi pulisce è parte dei doni di assistenza, il servizio d'ordine, il servizio dei bambini, il servizio ai pastori, qualsiasi tipo di servizio è un servizio di assistenza, è un ministero di aiuti. E quando noi abbiamo questa rivelazione, allora cominciamo a vedere le cose in modo differente, anche la Chiesa in modo differente, perché non ti senti più passivo, ma ti senti attivo, perché cominci a realizzare che hai un ministero, e non è meno del pastore, del ministero del pastore, del dottore, dell'evangelista, non è meno, perché la funzione può cambiare. Ma molte chiese dove i doni di assistenza, il ministero degli aiuti non funzionano bene, ci sono tantissimi problemi. Vi do una statistica, è stata fatta una statistica in America in 10 anni, dal 2010 fino al 2020, e in questa statistica, alla fine del 2020, hanno visto che succedeva questo: ogni anno aprivano 4.000 circa chiese. Ma succedeva un'altra cosa in questa statistica, che chiudevano dalle 3.000 a quasi 4.000 e più chiese. Quindi questa statistica diceva proprio: noi vediamo che ci sono delle aperture, ma la percentuale di chiese che chiudono è ancora più alta, perché arriva quasi a 7.000 ogni anno. E questo perché? Perché ci sono, e questo giornale parlava, questo giornale cristiano parlava proprio che ci sono pastori e ministeri che vanno in crisi, e poi il peso è troppo forte perché mancano i doni di assistenza, mancano i ministeri di assistenza, di aiuto, perché le persone pensano che entrare in chiesa, avere ministerio, sia solo fare il pastore, il dottore, l'evangelista o altri, come noi chiamiamo a volte, big ministeri. Ma non è questo, perché quando Dio ci chiama e ti chiama ad essere attivo in ogni cosa. Attivo dal momento che entri in chiesa, sei chiamato a non stare seduto sulla sedia, ma essere attivo, perché il corpo, se ti guardi, ci guardiamo, abbiamo un corpo, grazie a Dio, in salute, ed è un corpo attivo che si muove. E così è il corpo di Cristo, la Chiesa, dove ognuno di noi ha una parte importantissima. E quindi prego che davvero ci possa essere questa rivelazione nel vostro cuore, di comprendere che si tratta, uno, di Dio che, abbiamo letto, costituisce, è vero? L'abbiamo letto insieme, capitolo 12, verso 28, Dio ha costituito, non è l'uomo che chiama e dice ok, ti chiamo, allora io ti do il ministero. Io posso confermare, i ministri possono essere ispirati e quindi confermare quello che Dio ti ha chiamato a fare, ma è Dio che chiama. Dillo a qualcuno vicino a te, è Dio che chiama. È Dio che chiama. È Dio che ti chiama. È Dio che ti chiama. È Dio che chiama. È Dio che colloca. Questa parola costituiti dal greco ha questo significato di porre, collocare qualcosa che non può essere smosso. Ecco perché dice che i doni di Dio sono senza pentimento, perché è Dio che colloca, è Dio che pone ed è Dio che non si pente. Ecco perché i suoi doni sono senza pentimento. Ora, anche in italiano, le due parole che si voglio vedere con voi un attimino, che una è costituire e l'altra istituire, perché c'è differenza tra costituire e istituire. L'uomo istituisce, Dio costituisce. Anche in italiano la parola costituire ha questo significato, dare inizio legalmente, mentre istituire significa dare inizio a qualcosa che ha valore culturale e sociale. Capite la differenza? Anche in italiano costituire, dare inizio legalmente. E anche dal greco il significato è molto forte, perché quando Dio colloca, pone, ti dà un diritto legale. Io ti sto chiamando, io ti do un diritto legale, come la stessa cosa quando vi ricordate il passaggio della scrittura che dice che Dio ci ha trasportati da un regno di tenebre a un regno di luce, ve lo ricordate? E poi c'è anche scritto nel Vangelo che a tutti coloro che hanno ricevuto Gesù Cristo, egli ha dato il diritto, l'autorità, il potere di essere chiamati figli di luce, figli di Dio. Quindi vuol dire che abbiamo un diritto legale. Tu hai un diritto legale, quando Dio ti chiama hai un diritto legale. Quando in una chiesa colui che chiaramente guida la chiesa, in questo caso il ministero pastorale o la dirigenza insieme, perché si parla di team che guidano le chiese, ti viene dato un compito, ti viene assegnato un compito, tu hai un diritto legale, hai autorità di amministrare dove Dio ti ha posto, perché la sua chiamata è per te e la chiamata viene da Dio. Quindi Dio costituisce un diritto legale e poi l'uomo istituisce, e la parola istituire è dare inizio a qualcosa che ha valore culturale e sociale. Quindi noi siamo poi gli autori, noi diamo inizio. Vi ricordate quando, mi sembra l'abbiamo già detto diverse volte anche nelle predicazioni, Dio fa se l'uomo fa. Vi ricordate? Dio fa se l'uomo fa. Ora, istituire vuol dire che quando hai la certezza che Dio ti ha chiamato, che il ministero a cui fai parte ti sta dando un diritto legale, quindi ti chiama a servire, succede anche che tu dai inizio, perché sei tu, io e te, che dobbiamo iniziare a fare, ad agire. Ecco perché parla di dare inizio, ve lo ripeto, dare inizio a qualcosa che ha valore culturale e sociale. È chiaro fino qui? C'è qualcosa che è tutto chiaro? Quindi sentiti benedetto, benedetta, realmente dal Padre Celeste che ci ha fatto grazia. Sì, sentitevi benedetti, perché non solo abbiamo la vita eterna in Cristo, ma siamo parte di una chiesa, di una famiglia meravigliosa. Siamo parte di una chiesa dove non esiste una cellula morta. Tutte le cellule sono viventi, tutte le cellule devono vivere. Ognuno di noi deve vivere pieno di entusiasmo, sapendo che da Dio siamo stati chiamati e tutto quello che abbiamo dipende da Lui e possiamo dare agli altri. Ora, una differenza che voglio vedere con voi, prima di entrare sempre più in profondità, è che molte volte succede che ci sentiamo non solo di serie B per quello che facciamo all'interno della Chiesa, ma ci sentiamo anche dei volontari, uso questa parola, che non è sbagliata, perché fuori ci sono tante associazioni di volontariato e quindi il volontariato esiste, è una cosa buona, fa del bene, però nella Chiesa è bene specificare la differenza tra essere ministri di aiuti o il ministero degli aiuti o aiuto o una persona che assiste o che supporta dal sentirsi solo un volontario. Spiego questo perché è molto precisa e molto peculiare la differenza. Non è sbagliato essere un volontario o fare del volontariato, lo ripeto, non è sbagliato, ma dentro di noi adesso vedremo delle differenze che ti faranno pensare più profondamente a quello, a come se prendiamo una chiave e andiamo a aprire questa porta per capire la differenza dentro di noi, non tanto fuori in quello che faremo. Ora, il volontario o la persona che si sente solo di essere un aiuto, si considera un aiuto e lo fa quando necessita e quando a volte conviene. Questo succede per chi si sente solo un volontario o un aiuto, quindi non si sente in un ministero di aiuti, succede che si considera solamente un aiuto, quindi la sua visione è: ok, mi è stato chiesto di spostare questa sedia da destra a sinistra, la sposto, finito lì e serviva quello, punto. Il ministero degli aiuti vedremo che va molto molto più in là. Quindi lo fanno quando è conveniente e quando vedono delle necessità. Un'altra cosa, sono riluttanti a prendere decisioni. Le persone che non hanno rivelazione del ministero degli aiuti hanno difficoltà a prendere decisioni nell'ambito in cui vengono chiamati a servire. Perché? Per il discorso che facevamo prima, perché non riconoscono il diritto legale che gli è stato dato da Dio e da anche il ministero. Non riconoscendo questo diritto legale, chiaramente hanno difficoltà a prendere decisioni quando nel loro servizio e in quello che stanno facendo succedono determinate cose. Sappiamo tutti che il lavoro del corpo della Chiesa è sempre in connessione con la visione, con tutto quello che, e lo andremo a vedere piano piano in queste sere, ma è anche importante sottolineare che quando hai autorità in quello che stai facendo devi a volte prendere decisioni e non puoi ogni secondo chiamare o il pastore o i collaboratori. Non va bene, perché Dio ci chiama ad essere persone consapevoli di quello che stiamo facendo. Quindi è giusto collaborare, è giusto essere connessi, ma è anche giusto avere quella certezza che ti viene quando hai capacità di comprendere che sei in un ministero vero e proprio di aiuti. Un'altra cosa è che non riescono a vedere la ricompensa nel servire e infatti non si considerano parti essenziali della Chiesa e del ministero. Questo ve lo dico perché è proprio parte di una statistica fatta anche in queste chiese in America, dove le persone che vedono solo l'aiuto non si sentono parte della Chiesa e non vedono una ricompensa e cadono poi, tra virgolette, nell'autocommiserazione di vedi, nessuno vede quello che faccio, nessuno si accorge, guarda che poco che sto facendo, vorrei fare molto di più. C'è un insieme di contrasti verso se stessi perché non si ha pienamente la rivelazione che il ministero è un'altra cosa. E qui si parla di ministero, ogni parte attiva della Chiesa è ministero degli aiuti, ditelo con me, è ministero degli aiuti. Non è solo aiutare, non è solo fare volontariato ed essere dei volontari. Ecco perché il ministero degli aiuti, invece, quando hai la rivelazione, ti rendi conto che quest'area in cui servi è un vero e proprio ministero. Riconosci che sei una parte vitale della Chiesa, che senza di te non sarebbe uguale. Senza di te è impossibile continuare, perché ti rendi conto che sei una parte vitale, non sei una parte passiva ma attiva. Un'altra cosa, sai che hai ricevuto il potere di ministrare secondo le linee guida stabilite dalla dirigenza della Chiesa. E l'altra cosa ancora più bella è che comprendi che avrai una ricompensa eterna. Colui che vede che è Dio, colui che vede che è Dio, non un uomo, ti dà una ricompensa, perché tutto ciò che la tua mano trova da fare, come è scritto, e lo fai, avrà una ricompensa. In Apocalisse è scritto che le opere dei giusti seguiranno. Quindi noi pensiamo a volte che Dio sia, tra virgolette, cieco, perché non vede tutto quello, non veda tutto quello che noi facciamo. Dio sta vedendo ogni lavoro, ogni singola circostanza, situazione, ogni cosa che fai, Dio la vede. Ecco perché chi entra e ha la rivelazione del ministero degli aiuti sa che ci sarà una ricompensa eterna. Dillo a qualcuno: ricompensa eterna. Una ricompensa eterna. E è meraviglioso comprendere come Dio, quando inizia a usarsi di te, di me, in questo ministero, libera anche i doni. C'è una liberazione dei doni da parte di Dio e anche chiaramente del ministero, perché tutto collabora insieme. Quando inizi a muoverti, Dio si muove. Vive Dio dentro noi? A volte ci dimentichiamo, ma dobbiamo comprendere che se io mi siedo, Dio si siede. Se salto, Dio salta, perché vive in me. Se bevo, Dio sta bevendo con me, perché Dio vive in noi. Quindi tutto ciò che facciamo, abbiamo Dio dentro. Quindi Dio è l'autore, compitore della tua fede. Mette quella porzione di fede giusta perché tu possa servire dove Dio ti ha chiamato e poter camminare avanti, perché Lui, è Dio. E Lui costituisce come Lui vuole, non come gli uomini vogliono. Quindi tutto parte da Lui. E mi è piaciuta, ve lo dico, non so quanto possa, diciamo, rendere in italiano. Io ve la dico lo stesso, poi sta a voi, perché l'ho letta in inglese, e di questo pastore che, parlando proprio sugli aiuti nella Chiesa, al ministero degli aiuti, ha detto questa frase. Adesso ve la dico, se poi mi nascondo. Allora, lui ha detto che un giorno stava pregando, l'ho tradotta dall'inglese, stava pregando e Dio, lui dice, dalla parte di Dio, dello Spirito Santo, ho sentito questo: ci sono grandi armi e piccole pistole nel corpo di Cristo. Ve l'ho tradotto, adesso vi dico. A un certo punto, mentre pregava, dopo aver sentito questa parola, questa frase, lo Spirito Santo lo fermò e gli disse: non ci sono grandi armi e piccole pistole, c'è solo una pistola e voi siete tutti proiettili dentro. Eh? Com'è? È andata. È andata, io lo so che non sono tanto, lo dicevo prima, a dire né barzellette, neanche fare a volte battute, però mi vengono a volte naturalmente. Questo non è venuto a me, ma l'ho proprio tradotta, perché mentre parlava di questo ministero degli aiuti, disse che mentre pregava Dio gli ha dato sta parola e poi gli ha detto: ti correggo, perché non hai sentito bene, c'è solo una pistola con tanti proiettili e voi siete questi proiettili. Quindi pensate alla potenza che noi abbiamo. Se pensi alla potenza di una pistola che spara, chiaramente noi siamo nelle mani di Dio. Ecco perché lui ci modella continuamente, perché almeno il proiettile che parte fa centro, perché se non siamo modellati, e vi garantisco che quando facciamo parte, questa è una base nella Chiesa, il Ministero degli Aiuti, perché inizia a servire e inizia ad avere delle problematiche. Ve ne siete accorti? Nessuno. È vero? Nessuno. Chi serve, chi sta servendo, tutti. Nessuno ha problemi, giusto? E invece, proprio perché quando iniziamo a servire, a muoverci nella Chiesa, nel Regno di Dio, succede che siamo quei proiettili. Però, siccome Dio è perfetto, giusto, e Lui vede al di là, inizia a modellarci. Come ti ammodella, come ti cambia, guarda caso, con chi ti sta vicino. Girati verso chi hai vicino e di: potresti essere tu il mio aiuto. Potresti essere tu il mio aiuto, perché chiaramente Dio ammodella. E c'è un altro passaggio, se vi ricordate, che dice che ferro forbisce ferro. Quindi welcome in the church, perché la Chiesa è realmente una palestra. La Chiesa è il posto meraviglioso dove cresciamo, dove veniamo formati e dove è triste vedere che le persone non comprendono che anche davanti alle varie difficoltà, alle varie sfide, contrasti, noi siamo stabiliti lì per superarli e andare avanti e crescere, perché altrimenti non c'è crescita. Chi si ferma, dice un proverbio fuori che conosciamo, è perduto. Infatti fuori nel mondo, diciamo, nel secolare c'è questo proverbio che dice: chi si ferma è perduto. Noi quando ci fermiamo per riconoscere Dio. È l'unico momento in cui ci fermiamo per riconoscere il Dio della vita, ma in altri termini, per quello che stiamo dicendo stasera, abbiamo bisogno di camminare avanti, di non lasciarci fermare dalle sfide, da non lasciarci fermare dal fratello, dalla sorella, se è meno simpatico, più simpatico, se mi ha risposto bene, se mi ha risposto male, perché nell'ambito del servizio li incontrerai. Vedo che siete tutti talmente bravi e perfetti qui. Quindi permettiamo a Dio di lavorarci. Permettiamo a Lui di lavorarci. In questo studio lo vedremo anche il carattere, com'è importantissimo. Perché il carattere è importantissimo. Supporta davvero l'unzione. Ora, ho scritto, per concludere solo questa piccola introduzione, in inglese la parola aiuti rende un po' di più. Infatti ve l'ho scritta, adesso posso tirare giù il foglietto, è questa parola helps, con la S. La parola aiuti, e mi è piaciuto vedere lo spelling in inglese, perché chiaramente in inglese rende having, enough, love, people, serving. E in italiano è avere abbastanza amore per le persone servendole. Quindi in inglese rende, perché chiaramente sono lettere differenti, ci sono vocali, quindi c'è una vocale. Qui sono solo vocali, le prime tre sono solo vocali. Avere abbastanza amore, che già qua ci potremmo fermare, perché avere abbastanza amore per le persone servendole. È vero? Quindi si può racchiudere Ministero degli Aiuti in avere abbastanza amore per le persone servendole. Quindi se ti verrà chiesto come si può raggruppare nel significato inglese la parola aiuti, voi direte helps e direte in italiano, quindi ripetetelo, avere. Bravissimi, quindi avere abbastanza amore per le persone servendole. Questo è wow, ci sta. Bene, ok, Detto questo, che era solo un'introduzione, ritorniamo al capitolo 12 di Corinzi. Capitolo 12 di Corinzi, perché vogliamo vedere un po' più da vicino quello che la parola dice, e lasciamo parlare la parola. Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo profeti, in terzo luogo dottori, ordinato potenti opere potenti, doni di guarigione, doni di assistenza. Ora, questa parola anche l'abbiamo vista in inglese, ve la dico anche dall'originale greco. La parola assistenza è un verbo che è scritto poi vi dico questo, alla fine dello studio, il mese prossimo, vi darò una dispensa dove troverete anche il verbo scritto in greco, quindi non ve lo dico adesso perché lo troverete scritto. Per cui questi verbi, questo verbo greco, perché poi alla fine si divide in tre, voi sapete che sia nella lingua ebraica che anche nella lingua greca è come se ci fosse una radice, quindi la parola, il verbo, e poi questa radice fa spuntare altre parole. E qui vengono usati due verbi che danno origine poi ad altre parole in greco. E il significato di questo verbo greco per la parola assistenza che troviamo qui nella lettera ai Corinzi, quindi doni di assistenza, parliamo di assistenza, significa questo: tenere una cosa fermamente e afferrare in modo da sostenere. Quindi, quando parla di assistenza è molto profondo, perché ti dà il senso di tenere fermamente e afferrare. Afferrare cosa significa? La parola assistenza, afferrare, siete riusciti a scriverle? Ve le ripeto. Allora, tenere una cosa fermamente e afferrare in modo da sostenere. Quando tu afferri, c'è un passaggio della scrittura molto bello, molto bello, molto bello, dove, come tutta la parola, dove dice che Dio ci ha afferrati, è vero, ve lo ricordate, ci ha afferrati. Quindi è bello pensare che questa parola di assistenza abbia questo significato: afferrare in modo da sostenere. Quando c'è rivelazione di questo, tu sai che hai afferrato qualcosa che viene da Dio per essere un aiuto, sostenere un ministero, sostenere la Chiesa. È questo il senso, perché assistenza ha questo significato. Tu afferri ciò che Dio ti ha dato e sostieni il ministero di cui fai parte, della Chiesa dove Dio ti ha posto. Ora c'è un'altra parola in questo, però ve la troverete scritta nella dispensa, quindi non ve la dico ora. Però vi lascio con questa dichiarazione, che magari ci saranno dei puntini, non lo so, forse. Abbiamo bisogno di comprendere che il luogo migliore del nostro raccolto è dove Dio ci ha chiamati. Ve lo ripeto. Abbiamo bisogno di comprendere che il luogo migliore del nostro raccolto è dove Dio ci ha chiamati. Siete riusciti a scrivere? Dio ti ha chiamato alla River? No, perché sto avendo... Dio ti ha chiamato alla River? Quindi, se ti ha chiamato alla River, ci sarà un raccolto, perché il luogo migliore del raccolto è dove Dio ti ha chiamato, quindi nella River Church. Amen. Nella River, quindi. E poi noi parliamo di River perché chiaramente siamo qua a River, poi altri che fanno o seguiranno i corsi della scuola biblica nella propria chiesa, ognuno chiamato nella propria chiesa e Dio l'ha collocato nella, o ti ha collocato nella tua chiesa, lì sarà il posto dove tu raccoglierai. Ora ricordatevi che cambiano solo le funzioni, ma nel regno di Dio, nel corpo di Cristo, nella chiesa, tutti siamo allo stesso livello, ma la funzione cambia. Ok, proseguiamo ancora per vedere il primo. Vi ricordate, vi avevo detto di non dimenticare due parole all'inizio del primo verso del capitolo 12. Ve le ricordate? Bravissimi. Ma siete bravi. Un applauso, bravi. Siete bravi. No, perché non è sempre così. Altre volte insegnando poi si arrivava a questo punto e non ci si ricordava. Quindi due parole, giustamente. Paolo aveva un forte desiderio che questa chiesa in Corinto non rimanesse nell'ignoranza. Ecco perché dice non dovete stare in questa ignoranza. La parola ignoranza sappiamo anche in italiano è ignorare, ma vi dico anche dal greco il significato di questa parola, che è ancora più profondo. La parola ignoranza usata da Paolo in questo contesto è la parola agnoeo. Agnoeo, scritto A-G-N-O-E-O, che non so se la pronuncia è agnoeo, è agneo. A-G-N-O-E-O. Significa non conoscere, non capire, essere ignoto, errare per sbaglio. Quindi è molto importante, è molto più profonda questa parola. Non conoscere, non capire, essere ignoto, una cosa che rimane ignota, essere ignoto, errare per sbaglio. Quindi anche qui dà un senso profondo. Noi possiamo sbagliare perché? Perché non conosciamo. Vi ricordate la parola, c'è un versetto scritto in Osea 4 che dice... Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Dove non c'è conoscenza, qualcuno ha detto che dove c'è conoscenza c'è fede. La fede inizia dove la parola e la volontà di Dio è conosciuta. Qualcun altro dice che la fede inizia dove la parola è conosciuta. Conoscendo la parola conosciamo la volontà di Dio e la fede cresce. Quindi il popolo, noi, non parla di un popolo fuori, noi possiamo morire spiritualmente per mancanza di conoscenza. Vi leggo questa versione che dice le mie persone, sentite che bella questa versione, le mie persone sono in rovina perché non conoscono cos'è giusto e vero. Molto bella. Le mie persone sono in rovina. In questo libro di Osea si parlava, certo, che aveva a che fare con il popolo di Israele, ma oggi anche per noi la parola lo è per noi, è ispirata per noi, per aiutarci. Dove non c'è conoscenza rivelata della parola di Dio, si muore spiritualmente. Ecco perché noi siamo benedetti a conoscere la parola, siamo benedetti a avere gli studi, siamo benedetti, siamo una chiesa e anche i ministeri in cui noi, di cui noi facciamo parte, hanno rivelazione della parola di Dio, perché così si cresce. Il popolo muore se non c'è conoscenza, e non solo, non riesce questo popolo a riconoscere il giusto dallo sbagliato, il vero dal falso. E noi abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni, ecco perché la Chiesa è una palestra, dove tu impari a sollevare i pesi, ma non sono pesi fisici, sono pesi spirituali, dove una volta che tu impari, ti alleni, sai che per esperienza, conoscendo la parola, potrai discernere. C'è un altro passaggio che dice nel Nuovo Testamento, se non sbaglio in Ebrei, avremo le facoltà idonee a riconoscere il bene dal male. Ma come arrivano le nostre facoltà ad essere idonee? Cibandosi. Io mi cibo della parola, ma non solo mi cibo della parola. Prego, Signore, fai sì che questa parola diventi rivelazione. Fai sì che questa parola sia aperta. Rivelazione significa schiudere. Quando io schiudo qualcosa, quando si apre davanti a me una realtà, una verità, è chiaro che ha più libertà di entrare. E quando la verità di Dio entra, ti porta a un livello maggiore, più alto, perché inizi a camminare in quella verità. Ecco la parola rivelazione, una parte che apre e una parte che ti fa agire, perché è una parola composta da qualcosa che viene aperto, rivelo, e da qualcosa che ti porta azione, agire. Ma come possiamo agire se non abbiamo rivelazione? Ma se so che Dio mi ama, ma non ho rivelazione del suo amore, come posso camminare nell'amore e come posso perdonare e come posso andare oltre le offese? Perché di questo si parla, è molto pratica la parola, e anche la Chiesa è molto pratica. Quindi è molto importante la parola rivelata, che mi porta a riconoscere questo è giusto, questo è sbagliato, questo è falso e questo è vero. Solo così noi cresciamo, solo così noi riusciamo a camminare in avanti, ma non solo in avanti, perché il cammino è in due fasi, verticale verso Dio e orizzontale verso gli altri. Qualcuno ha detto un giorno, è molto forte questo, però so che potete riceverlo nel vostro cuore. Guarda le tue relazioni e comprenderai molto di più chi tu sei. Guarda le tue relazioni e comprenderai molto di più chi tu sei. È forte, però è molto ok, è forte, ma è molto campanella. Era lì, è molto, no, vedevo, allora dico ok. Bene, buona pausa.